Riprendiamo dunque il nostro ragionamento sulle città franche, ricordando come la modernità nell'area Alto Adriatico arriva tramite i due centri urbani di Trieste e di Fiume. È una faccenda un po' singolare, eh? La modernità, la modernizzazione arriva tramite un istituto che non è particolarmente moderno. Fondamentalmente i privilegi concessi ad alcuni gruppi per favorire l'insediamento lungo una città costiera di professionisti della mercatura, che è un vecchio sistema ancora di tipo medievale. Lo stesso modello del Porto Franco risale a un secolo precedente, ancora più di un secolo prima, alla fine del Cinquecento, il modello di Livorno. Comunque questa è la via attraverso la quale si arriva ad uno sviluppo moderno, non propriamente secondo i ritmi sognati dall'imperatore Carlo VI, che, come ricordate, pensava in grande, pensava alle flotte, no? Alle flotte commerciali, alle flotte militari. E invece arrivano i topi, intendendo per topi non i simpatici mammiferi, ma le barchette, no? Le piccole barche, che però consentono, con il piccolo traffico di cabotaggio, a questa nuova città che viene creata sostanzialmente ex novo, di inserirsi in quel reticolo di piccoli traffici di cabotaggio alto-adriatici che è estremamente ricco. Estremamente ricco fra le sponde adriatiche, il delta del Po e la navigazione fluviale, quindi con le Romagne, l'Emilia, la Lombardia. In questo modo, anche se ci mettono decenni, non anni, decenni, confluiscono effettivamente i professionisti della mercatura e si forma una nuova società mercantile. E si forma sostanzialmente l'emporio, ripeto, emporio, punto di raccolta e di commercializzazione del traffico. Le merci arrivano, vengono non subito rispedite, ma immagazzinate e poi rispedite al momento opportuno, cioè comprate e vendute. Questo è il traffico commerciato e questo farà la fortuna di Trieste. Si forma così nel corso di decenni una società mercantile e questa società mercantile è in grado finalmente di gestire la svolta. Quando arriva la svolta? Beh, arriva quando arrivano anche altri provvedimenti. Il punto franco di per sé non basta per il decollo, basta per creare il primo nucleo, questo sì, senza il quale nulla si sarebbe potuto fare, ma non per la svolta. Poi ci vogliono altri provvedimenti, cioè ci vuole una politica complessiva da parte dell'impero austriaco, lo diciamo così. La chiave di volta dell'economia imperiale di Trieste e di Fiume, ma ormai ci concentriamo soprattutto a Trieste, è l'esistenza di un potere statuale unitario che gestisca contemporaneamente il retroterra e il porto e sia intenzionato e capace a far sì che le risorse dell'entroterra passino attraverso quel porto e viceversa, dall'oltremare verso l'entroterra, tutto tramite quel porto. Se queste condizioni non si danno, questo torneremo, se il retroterra si frammenta, oppure se il potere pubblico non è più interessato a questa funzione, ecco che l'economia imperiale collassa. Ma nel Settecento questa intenzione c'è, è molto forte, ci sono alcuni decenni di incertezza nella prima metà del secolo e nel periodo in cui Maria Teresa deve rafforzare il proprio potere, poi però, quando è più solida in sella, ecco che avvia una completa riorganizzazione amministrativa. Viene costituita una nuova provincia. Il termine in tedesco è Land. Noi normalmente Land però lo traduciamo con regione. Ed è la traduzione giusta in linguaggio corrente, perché la dimensione è quella regionale, non una dimensione ampia. Però il termine tecnico nel linguaggio amministrativo dell'epoca, Land, viene tradotto con provincia, quindi noi la chiamiamo provincia. È la provincia del litorale. La provincia del litorale è questa che vedete. Come vedete, non si tratta soltanto di coste, no? Si comincia dall'alta valle dell'Isonzo, fondamentalmente, e poi tutti i possedimenti austriaci. Questa è la fase successiva, quando è stata inglobata o anche, sono stati inglobati anche i territori veneziani. Nel momento in cui parliamo, in realtà la costa occidentale è ancora veneziana. E quindi abbiamo questo pezzo qui, e poi qua, e poi qua. Aquileia, Trieste, Fiume, Bucari. Scusate, Bucari. Bucarione in Senatura, Porto Re, Segnia, Carlo Pago. Questo è il litorale. Poi viene creata una suprema intendenza commerciale. Cos'è questa suprema intendenza commerciale? In linguaggio attuale noi diremmo un ministero del commercio estero. Adesso non esiste in Italia, ma fino a 20 anni fa esisteva. C'è quel dicastero che è preposto alle esportazioni, importazioni fondamentalmente. Ecco, un dicastero vero e proprio che però non sta a Vienna, non sta nella capitale, sta a Trieste. Immaginate che attualmente il Ministero dell'Industria non stia a Roma, ma stia a Milano. Ecco, questo è il paragone. Infine, nel 1755, la creazione della deputazione di borsa. Borsa di che? Non borsa valori come attualmente, non borsa delle valute, ma borsa delle merci. Proprio perché stiamo parlando di traffico commerciato. Quindi i valori delle merci oscillano. È fondamentale per i commercianti, per i mercanti, seguire in tempo reale l'andamento dei prezzi delle merci per riuscire a collocare i propri prodotti nel momento opportuno. Ecco quindi che il perno finanziario di tutto il traffico emporiale diventa la deputazione di borsa. E qui vedete la svolta dal punto di vista del territorio. Questa è una pianta del 1766, in cui vedete bene le novità. Questa l'abbiamo già vista prima, questo è il molo dello zucco, questo è lo zucco, zucca, insomma la testa, no? Molo dello zucco fortificato. E questo è il lazzaretto. Il secondo lazzaretto, prima ce n'era uno piccolo qui, viene immediatamente spostato perché è troppo vicino alla città e viene messo qua. Dopodiché, già in epoca teresiana, ci si rende conto che è ancora troppo piccolo e quindi viene spostato qua. Guardate quanto è grande questo lazzaretto. È enorme rispetto alla vecchia città. È grande come mezza città vecchia. Questo vi dice l'importanza assoluta di questa struttura. In un secolo ne vengono fatti tre, uno più grande dell'altro. E poi qui vedete la prima lottizzazione delle saline che danno vita a quello che verrà chiamato appunto il borgo teresiano. Ma qui vedete molto bene alcune altre strutture che sono forse ancora più importanti. In realtà questa è una mappa ipotetica perché poi non è stato fatto così. Questo cos'è? Questo è il canale grande. Anzi, penso che sia questo qua. No, questo è il canale grande. Perché è fondamentale il canale grande? Perché questo porto, questo, la sacchetta, è troppo esposto ai venti, ve l'ho già detto, no? E allora c'è bisogno di qualcosa di diverso. Ma che cosa? A Trieste nessuno sa cosa fare. Finché non arriva questo signore che si chiama Matteo Pirona. Chi è Matteo Pirona? Un veneziano. E cosa fa di mestiere? Il cavafango, che sembra una cosa un po' schifosetta a dirla così. In realtà è un mestiere nobilissimo per Venezia. È un professionista che di mestiere drena i canali. Sapete che drenare i canali a Venezia è piuttosto essenziale, no? Quindi è un mestiere abbastanza diffuso. Beh, a Trieste nessuno lo sa fare. E allora il cavafango veneziano, che fiuta il vento e capisce che a Trieste si possono fare buoni affari, viene a Trieste e fa una proposta. Vi sistemo io la rete idrica del nuovo borgo e cominciamo con scavare un grande canale. Questo canale, che poi sarà quello che si chiama Canal Grande, che c'è tuttora, qui in fondo c'è la piccola chiesa di Sant'Antonio, diventa una struttura essenziale perché diventa il nuovo porto. Il vero porto settecentesco e anche per buona parte dell'Ottocento di Trieste non è questo, ma è questo qua, è il canale. Se voi avete presente il canale, è largo, non largo per le navi d'oggi, ma per quei trabaccoli, topi, paranze, queste, ecco per capirsi, queste ci stanno comodamente due per volta. Io ho ancora memoria del secolo scorso, della metà circa del secolo scorso, in quando effettivamente ogni tanto si vedeva qualche bragozzo da qualche parte. Quelle parti ci stanno. Ma ci stanno anche navi di dimensione tonnellaggio maggiore, velieri ci stanno qua dentro. Quindi finalmente c'è un porto sicuro, non solo sicuro, ma comodissimo, perché tutto intorno ci stanno gli edifici residenziali e commerciali. Quindi c'è una immediatezza di percorsi, cosa che il vecchio Mandracchio non garantiva, e neanche il porto della Sacchetta era in grado di garantire. Ma poi Matteo Pirona fa un secondo canale che è altrettanto importante, che è questo. Questa è l'attuale via Carducci, già via del Torrente. Cos'è? È un canale di scolo, uno scolmatore, per evitare che le acque che vengono da tutti i torrenti delle colline travolgano la città. Cosa che effettivamente è successa nell'anno di grazia 1758, c'è una bomba d'acqua, come accade spesso in settembre, mi pare. Tutti i piccoli rivi che esistono, vi assicuro esistono ancora, sotto l'abitato si ingrossano e dove scaricano le acque? Scaricano le acque nel borgo, travolgono tutto, un macello, quattro morti, un disastro. E allora Pirona l'idea, va bene, facciamo il canale scolmatore, che resterà il limite perimetrale della città teresiana. Ecco, questo è il momento della svolta immortalato, possiamo dire, in un'immagine. In realtà Pirona pensava di fare anche questo, cioè di fare un bacino interno collegato ad un altro canale, ma poi costa troppo, ma si rendono conto che non serve. Va benissimo così. Ecco allora che comincia il boom nella seconda metà del secolo, dopo il 1800, 1760, verosimilmente, 70, comincia la crescita. Ed è una crescita a questo punto abbastanza rapida. All'inizio del secolo siamo a 5.000. A fine secolo siamo a 30.000, quindi un incremento notevole. Crescita per immigrazione. Immigrazione di tantissime categorie. Imprenditori, non pensate ai grandi finanzieri, appunto, ma piccoli imprenditori, no? Padroni di barca, piccoli commercianti, eccetera, che però poi crescono, chiaramente. E poi artigiani, manovali e facchini, cioè tutte le professioni legate al commercio e alla marineria. Ecco che si crea ex novo un centro commerciale, proveniente tutto dall'esterno, principalmente dal bacino del Mediterraneo, ma con qualche presenza anche un pochino più esotica. Noi abbiamo un elenco più tardo, quindi siamo qualche decennio dopo, è abbastanza rappresentativo, non è totale. Che cos'è? È un elenco di commercianti colpiti dai sequestri napoleonici di merci inglesi, poi riparleremo di questo, ma vuol dire che erano i più facoltosi, evidentemente. Ecco, questo ci dà uno spaccato di qual era il ceto commerciale triestino all'inizio dell'Ottocento. 20 anni prima doveva essere abbastanza simile. E quindi vedete, triestini, goriziani, veneti, friulani, istriani, 17 diverse città italiane. Triestini cosa vuol dire? Vuol dire che erano gli eredi di quelli che si erano insediati nella seconda metà del Settecento, evidentemente, no? Sloveni, 7 dal Trentino Alto Adige, 16 da diverse regioni dell'Austria, 9 da Dalmazia, 14 dalla Grecia e Levante, 4 dalla Svizzera, 2 dalla Germania e 1 dalla Francia. Come vedete, un ceto commerciale estremamente cosmopolita e tutto esogeno. Conclusione abbastanza ovvia: senza emigrazione, anzi senza immigrazione, Trieste sarebbe stata rimasta assolutamente un borgo senza storia. Anni 80, ormai Trieste è diventata un centro di scambio a largo raggio. Abbiamo degli elenchi di porti che commerciano con Trieste, sono porti di tutto il bacino del Mediterraneo, nord, sud, est, ovest, ma anche olandesi, inglesi, francesi, spagnoli, portoghesi, tedeschi, danesi, e ci sono provenienze dalla Cina. Addirittura, dicono alcune fonti del tempo, e non so se ci possiamo credere al 100%, ma anche se ci crediamo al 70% va bene lo stesso, paesi come la Svizzera e l'Ungheria ricevono i prodotti dal Levante, dall'Italia, dall'America e dalle Indie soltanto via Trieste e poi esportano, no? Com'è possibile la Svizzera? Che ci azzecca Trieste con la Svizzera? È facile. Ancora una volta il po'. Voi tramite la rete fluviale arrivate sul lago di Como, il che vuol dire che arrivate a Locarno, arrivate in Svizzera. No? È un po' strano per noi pensarci, ma tenete presente che fino alla prima metà dell'Ottocento una parte importante dei traffici di quello che sarà il Lloyd austriaco sarà il traffico con la Lombardia e la Svizzera, perché le navi del Lloyd risaliranno fino ai laghi. E quindi il modo più semplice, più economico e più rapido per le merci prodotte nel bacino Danubio, a Vienna per capirsi, per raggiungere la Svizzera sarà via Trieste. È strano per noi capirlo, ecco, ma vi assicuro che fino alla metà dell'Ottocento era il sistema migliore. Quindi il nuovo emporio si afferma, negli anni 90 ormai Trieste compete alla pari con Venezia e forse anche più che alla pari, perché ha un dinamismo nettamente migliore. Ha uno svantaggio, ha molto meno capitale. Uno dei problemi storici dell'economia triestina sarà la sottocapitalizzazione, ci sono pochi capitali. Venezia aveva una quantità enorme di capitali, ma li aveva mangiati ormai quasi tutti e non ha più dinamismo. Il ceto commerciale veneziano ormai esausto, non investe più, come sapete è ormai già da tutto il Settecento, chi quattrini a Venezia ancora ce li ha, non investe più nel rischio della marcatura, anche perché non esistono più i monopoli veneziani, ma li investe in terreni. In terreni nello stato di terra, no? E quindi in campagne, in ville, c'è cioè i redditi più sicuri e la mercatura soffre. A Trieste invece c'è un ceto commerciale nascente, affamato, e quindi investono, rischiano e c'è un forte dinamismo. Questa affermazione economica porta a una serie di trasformazioni culturali. Questo è abbastanza interessante. Abbiamo un fenomeno di assimilazione al contrario. Normalmente, quando ci sono delle immigrazioni, anche notevoli, il problema è quello dell'assorbimento. Come fare ad assorbire gli immigrati nel tessuto precedente? A Trieste accade esattamente il contrario. Gli immigrati non vengono assorbiti nel tessuto precedente, ma sono loro che assorbono gli indigeni. A Fiume questo non accadrà. A Fiume c'è una compenetrazione, no? Perché si gioca più alla pari. A Trieste no. A Trieste la città nuova mangia, potremmo dire, la città vecchia. E quindi gli indigeni, i vecchi triestini, vengono assimilati a livello di lingua, di mentalità, di valori, di forme di attività economica. Su vari piani, quindi, sul piano linguistico, l'abbiamo già detto, a Trieste si parla un dialetto ladino, nella città nuova si parla veneto d'Amara, che è la lingua internazionale del mercato del Mediterraneo orientale, e cosa fondamentale, diventa la lingua ufficiale della deputazione di Borsa. Essendo la lingua ufficiale della deputazione di Borsa, è la lingua della città, evidentemente. E anche i vecchi triestini con una certa rapidità abbandonano il vecchio dialetto. Allora possiamo dire in questo modo che nasce una nuova grande città italiana. Perché quella di fine Settecento ormai è una città assolutamente italiana per lingua e per cultura. Anche se di composizione etnica di origini estremamente composite, ma di lingua e cultura italiane, di dimensioni ormai considerevoli, perché viaggiamo sui 30.000 abitanti, che non è poco. Nasce una gran città italiana, non tanto in forza della superiorità della cultura italiana, perché la cultura arriva dopo rispetto ai quattrini, a Trieste, molto dopo. La storiografia nazionalista parlava dei vanti della superiorità culturale italiana, ma questa arriva dopo. Una grande città italiana in forza di necessità funzionali. In forza della lingua della borsa, che non può essere altro che il Veneto d'Amaro. Trasformazioni culturali, trasformazioni amministrative. La fine del vecchio comune medievale gestito dal patriziato, che non conta più nulla, eh? Quella che conta è la deputazione di borsa. Formalmente la sostituzione non è immediata, no? C'è, potremmo dire, una lunghissima fase di passaggio formale delle consegne. Il Consiglio dei Patrizi continua a tenere i suoi lavori, continua a mantenersi in vita, prosegue addirittura fino al 1809, lo aboliranno appena i francesi, no? Allora aboliranno tutto quello che c'è di ex regime, metteranno su un consiglio cittadino e dentro entreranno a far parte i mercanti, anche i greci, anche gli israeliti, tutti. Nel vecchio Consiglio dei Patrizi assolutamente no, soltanto vecchi nobili triestini, che peraltro non contano assolutamente niente. Perché chi decide non sono più loro. Ecco, il patriziato perché non conta niente? Perché non riesce a riconvertirsi. Continua a vivere della stentata rendita fondiaria, ormai non più delle saline perché le saline sono state drenate, di quel po' di viti d'agricoltura che c'è, ma non riesce a fare il passaggio agli investimenti commerciali. È difficile, no? È un cambio di mentalità che non si realizza quasi mai. In alcuni casi sì, ma non è facile. Beh, nel caso del patriziato no. Ecco, qui vedete un brano di Pietro Candler. Pietro Candler è stato uno dei grandi storici triestini dell'Ottocento che ha scritto, fra l'altro, una storia del Consiglio dei Patrizi. Ed ecco come descrive lui il rapporto, la differenza che c'è tra i vecchi triestini e i nuovi. Il cittadino vecchio triestino amava le storie patrie, le origini romane, le tradizioni storiche, la nobiltà, la milizia. Il borghese poneva queste cose in canzone, ignaro di sé medesimo, non curava ordini, ostentava di ignorare di sé tutto fuorché il lucro, pensava di dover cominciare con lui la storia di Trieste. Però, fuori dall'astuzia e disinvoltura del mestiere, il borghese era freddo, costumato e sobrio, mentre invece il cittadino era impetuoso, pronto alla mano, inferiore all'altro nelle virtù private. Cioè c'è una differenza, no? C'è una differenza di capacità imprenditoriale, ma da un certo punto di vista c'è anche una differenza, potremmo dire, morale. Non sto dando un giudizio di merito, quale è meglio, quale è peggio, ma di diversa moralità. Non so se voi avete presente le commedie di Goldoni. Di solito le commedie di Goldoni viene messo in luce soltanto l'aspetto umoristico, divertente, non è affatto così. Se voi leggete meglio le commedie goldoniane, soprattutto quelle dell'ultima fase, vedete che sono commedie dal fortissimo valore sociale, in cui viene dipinta una società veneziana in cui ci sono i vecchi patrizi che ormai sono decadenti e decaduti e fondamentalmente immorali. Cosa vuol dire immorali? Non solo che si danno a vari sport, con donne, donine, ominetti, eccetera, no? Ma che non hanno più una regola, no? Non curano il risparmio, stracciano i soldi, la vecchia è il canone nobiliare per cui il denaro non costa. Notate che erano tutti di origine borghese, ormai sono innobiliti e hanno assunto la vecchia etica nobiliare. A questi Goldoni contrappone nelle sue commedie un personaggio simbolo. Questo personaggio simbolo è Pantalone. Pantalone è una vecchia maschera, no? Della commedia dell'arte, ma nelle commedie goldoniane è il simbolo del borghese. E il borghese è virtuoso. Cosa vuol dire virtuoso? È onesto ed è risparmiatore. Questi sono i valori borghesi. E emerge con una forza straordinaria dalle commedie goldoniane che il futuro è di questi, il futuro di Pantalone. Sono loro la nuova moralità. Qui vedete in questo brano di Kandler, scritto in altri termini ovviamente, ma esattamente la stessa cosa. I vecchi valori patrizi, le storie, le origini, ma anche un po' l'arroganza, la violenza, non sempre l'onestà, ormai non contano più nulla. Quello che contano sono i valori borghesi. E Trieste è una città borghese. È una città borghese ed è una città delle comunità. Che cosa vuol dire? Poi ve lo spiegherà meglio la dottoressa Pauline, ma vi dico alcune cose. La struttura portante, cioè i nuclei di aggregazione forti della nuova società, non sono le famiglie, non sono i ceti, non sono i vecchi organi nobiliari, non è neanche la cittadinanza in senso astratto come la intendiamo noi, come viene intesa dopo la Rivoluzione francese. La struttura portante sono le comunità religiose. Il termine con cui vengono chiamati è nazioni, naziones, ma non sono le nazioni come intendiamo noi, di questo riparleremo, no? Sono su base religiosa, sono la comunità ebraica, la comunità greco-ortodossa, la comunità serbo-ortodossa, la comunità armena e così via, no? La comunità luterana, la comunità valdese, queste sono le naziones. E sono delle comunità strutturate. Questa è una novità forte. Abbiamo già parlato, mi pare, dell'editto di tolleranza, no? Cioè della possibilità che viene concessa a chi professi una religione diversa da quella cattolica, non ammessa, cioè non è ammesso nell'impero asburgico. Nell'impero asburgico la religione di Stato è la religione cattolica. Ricordatevi che siamo nell'epoca successiva al 1648, alla guerra dei Trent'anni. Il cui principio che vige in ogni Stato europeo è quello del cuius regio, eius et religio, cioè tutti i sudditi devono avere la religione del principe. L'Austria è un impero cattolico, quindi tutti devono essere cattolici, ma a Trieste no. A Trieste ognuno professare, non privatamente, questo è permesso anche da altre parti, ma pubblicamente il culto, no? Cioè puoi costruire chiese e tutte le strutture annesse, ma non solo. Le comunità religiose divengono il perno dell'organizzazione della società. Si autogestiscono senza che i poteri pubblici mettano il naso nei loro affari e addirittura i pubblici poteri delegano alle autorità religiose, cioè alle comunità fondamentalmente, alcune delle proprie funzioni tipiche. Ad esempio, accettare o meno nel centro urbano i nuovi arrivati, ne arrivano tanti, no? Alcuni ricchi, altri poveri, chi decidere chi ammettere o no e a chi riconoscere la cittadinanza? Non lo decide il governatore, non lo decide il luogotenente, o perlomeno lo decide lui, ma in seconda istanza. Chi conta realmente sono i capi delle nazioni. Sono loro che decidono, lui sì, quell'altro no. Tenendo presente che a questo diritto, che è un diritto forte evidentemente, si accompagna un dovere, cioè di mantenere quanti arrivano e poi non ce la fanno. E quindi ci sono dei casi abbastanza interessanti, evidentemente. Qui i capi nazioni dicono no, questo che arriva noi non lo vogliamo perché non ci fidiamo delle sue capacità di sopravvivenza. Oppure dopo un po' dicono non lo vogliamo più, buttatelo fuori, noi non lo vogliamo, non intendiamo sostenerlo. Capito? Un potere enorme. Poi nella realtà tutti navigano, abbiamo dei casi abbastanza noti, persone che vengono rifiutati da capi nazione, però sono ben ammanigliati con qualcun altro, riescono a stare lo stesso. Però il vero potere è quello dei capi delle comunità religiose. Dal punto di vista religioso, poi vi spiegherà di più la dottoressa Paoli, ma beh, interessava spiegarvi questo, che non è soltanto un problema di tolleranza religiosa, è un problema di strutturazione della società in cui le comunità hanno un ruolo pubblico. Bene, abbiamo detto città borghese, vero centro di potere e rappresentanza, non è il municipio, ma la deputazione di Borsa. Formalmente, che cos'è la deputazione di Borsa? Niente più che la rappresentanza del corpo mercantile, cioè di una parte della città, ma in realtà parla a nome di tutti. Cosa vuol dire? Che interloquisce con il governo. Il potere di riferimento del governo centrale non è il municipio, non è il Consiglio dei Patrizi, ma è la deputazione di Borsa. Voi vedete anche dal punto di vista simbolico, gli emissari della Borsa, cioè di una struttura che non fa altro che gestire gli affari di una parte della società, fondamentalmente, mandano da soli i propri emissari, gli imperatori, per porgere gli omaggi della città. Capite? Non va rappresentante del Consiglio dei Patrizi, no, va la delegazione della deputazione di Borsa e dice: Maestà, questi sono gli omaggi della città di Trieste, perché loro sono la città di Trieste. Non è proprio così, non sono tutta la città di Trieste, ma certamente sono la città che conta. Perché gli altri chi sono? I patrizi che non contano niente, oppure i disgraziati, cioè quelli che non ce l'hanno fatta, che sono subordinati e quindi in una società borghese non contano assolutamente niente. Diciamolo in termini più aulici, termini usati solitamente dalla storiografia. La città, la Trieste del tardo Settecento, poi l'Ottocento, è una città artificiale, è una città moderna, è una tipica incarnazione dell'illuminismo. Scrive Lio Appi, grande storico triestino, una delle creazioni più perfette dell'illuminismo europeo. Illuminismo vuol dire il lume della ragione che vince sulle oscurità medievali. Il vecchio patriziato è stato cancellato, ecco una città nuova, moderna, artificiale, borghese. Borghese nella struttura sociale e nei valori. Città borghese che è frutto di una duplice azione. Quella dall'alto dei sovrani illuminati, e cioè Carlo VI, che non era ancora tanto illuminato, ma sua figlia Maria Teresa sì, e Giuseppe II sì, e dell'imprenditoria borghese. E quindi uno dei simboli del secolo dei lumi. Ovviamente non un grande simbolo, no? Nella sua dimensione, nella sua scala, però un simbolo abbastanza perfetto, potremmo dire, con le sue virtù, i suoi limiti, le sue contraddizioni. Chi resta fuori? Alla crisi del patriziato corrisponde la proletarizzazione dei centri urbani tradizionalmente subalterni ai patrizi, padroni di barca, salinari, contadini, perché buona parte dei triestini facevano i contadini, cioè stavano in città e poi andavano a coltivare le vigne. Dove? Sui colli. Ecco, tutti questi si rendono conto che i loro mestieri non contano più nulla ed è meglio cambiare mestiere. Che cosa conviene andare a fare? Il facchino in porto. Perché certo si fatica, ma si guadagna molto di più. E quindi avete una progressiva scomparsa di questi mestieri tradizionali e una trasformazione dei ceti subalterni tradizionali in ceti subalterni, potremmo dire, più moderni, cioè al servizio dell'emporio. e quindi lavoratori in porto. Questo ha una conseguenza abbastanza notevole anche per quanto riguarda la distribuzione del popolamento, cioè l'inurbamento dei contadini italiani del suburbio. Lo stesso fenomeno si ha progressivamente anche nelle altre cittadine costiere istriane, ma Trieste è molto anticipato e molto più veloce. Dove coltivavano i loro campi, ma anche dove stavano in parte i contadini triestini che parlavano tergestino? Stavano, ad esempio, nel villaggio di Longera, non so se sapete dove è Longera, la valle di San Giovanni prosegue e c'è un abitato, si chiama Longera. Longera è un termine dialettale ladino, come longega, trovato in tante parti nelle valli ladine dell'Alto Adige, non vuol dire lungo l'acqua, semplicemente stavano lì. Oppure stavano nella zona di Chiadenis, che vuol dire Catino, attuale Chiadino, sul colle di Chiadino, no? E da quelle parti là. Ecco, abbandonano i campicelli e vengono tutti in città. Chi si insiede al loro posto? I villici sloveni che stavano sull'altipiano. Che cos'è? Questo è lo sviluppo dello slavismo suburbano. Cioè, grazie all'inurbamento dei contadini italiani, lo slavismo del circondario arriva fino alle porte della città, ma non solo. Sul colle di San Giusto non ci sono i resti della basilica romana, dell'epoca in cui stiamo parlando, non c'è niente. Ci sono campi e viti. Dove adesso c'è l'orto lapidario, ci sono dei vigneti. E chi li coltiva? Ovviamente i contadini sloveni, perché gli italiani sono andati tutti a fare gli scaricatori di porto. Quindi vedete che lo slavismo, senza che questo abbia un connotato nazionale, ancora, scende dall'altipiano, arriva nel suburbio e arriva fino nel colle di San Giusto. Quando poi la presenza linguistica diversa comincerà a colorarsi di tinte nazionali, ecco che la classe dirigente triestina non ridirà a quello che sta succedendo, spianterà le viti nel colle di San Giusto e ci farà un orto lapidario, evidentemente, che ha un significato completamente diverso. Trasformazioni quindi sociali, trasformazioni amministrative, trasformazioni di valori. Vediamo le trasformazioni urbane rapidamente perché abbiamo poco. Nasce la città nuova, separata dalla vecchia. Prima il Borgo Teresiano che è in urta con la città tra le mura. I vecchi tergestini guardano in cagnesco i nuovi arrivati, no? Chiudono le porte, si chiudono dentro. Hanno le mura, si chiudono dentro, non ne vogliono sapere di questo strano disco volante che è atterrato fuori dalle loro mura, fino a quando l'imperatrice Maria Teresa prende una decisione drastica, butta giù le mura. A quel punto la città vecchia viene assorbita dalla nuova e ciò che resta della città vecchia diventa il rifugio dei ceti impoveriti oppure degli immigrati sfortunati. Poi segue il Borgo Giuseppino, iniziato a fine secolo, che però verrà ultimato soltanto negli anni 20 del secolo successivo. Cos'è il Borgo Teresiano? L'abbiamo visto, riempimento e lottizzazione delle saline. Vediamo qua alcune immagini, questa è un'immagine classica del 1790, vedete il Borgo Teresiano. Isolati a scacchiera che seguono l'andamento delle saline. Questo è molto razionale e consente una immediata commercializzazione delle merci che arrivano. Vedete, questo è il canale grande, qui ci sono le navi. E dalle navi si arriva direttamente nei magazzini. Questo è un esempio, l'unico esempio esistente della prima edificazione. Questa è la classica casa del borgo teresiano settecentesco. Magazzino, primo piano, secondo piano. Erano così. Ecco. Qui si lavora e qui si risiede. Il canale è a 50 metri. Il secolo dopo, questo scarirà, è esattamente di fronte a questa casa. Voi trovate quest'altra, che ha sempre il magazzino al piano terra, ha sempre due piani, ma questo è un palazzo elegante, è un palazzo neoclassico, perché ormai i commercianti hanno fatto soldi, sono diventati una classe dirigente con pretese culturali e cercano l'eleganza e lo stile. Ecco una serie di vedute, questa è Trieste nel 1802, che siamo alla fine del periodo, e vedete ormai completo il Moro della Sacchetta, i due Lazzaretti, ed ecco il Porto Canale e questo molo che si chiama Molo San Carlo che viene costruito. Qui le navi in rada, qui le navi del porto, ed ecco qui il Borgo Teresiano e qui si comincia a costruire il Borgo Giuseppino. Se voi andate in via di Cavana, vedete che da via Cadavana verso il mare ci sono due file di case, due isolati paralleli, attuali via Diaz e via Cadorna, quello è il borgo Giuseppino, per cui nel borgo Teresiano non ci si sta più. Stessa visione dall'altra parte, ecco, borgo Teresiano, borgo Giuseppino, il molo dello zucco, e infine lo vedete in questa carta è successiva, però vi dà un'idea dello sviluppo, no? Successiva perché vedete che qui c'è già la ferrovia. Borgo Teresiano, borgo Giuseppino, più tardi nell'Ottocento arriverà il borgo Franceschino, dal nome di un altro imperatore. Vedete gli isolati a scacchiera? Guardate bene, qui gli isolati a scacchiera hanno il vantaggio che vi ho detto, ma hanno anche un piccolo svantaggio, che inizialmente divertì molto i vecchi tergestini. Se voi andate in Città Vecchia in una giornata di bora forte, non sentite la bora, perché non ci sono vie dritte, ma una serie di androne, cioè di cortili chiusi da case, che fermano l'impeto della bora. No? La bora non si sente, non è percepibile. Provate ad andare a Ponte Rosso in una giornata di bora. Ecco, rischiate di volare via. E difatti le prime costruzioni fatte alla prima bora volarono via, i vecchi tergestini fecero quattro risate, poi però le costruirono più solide, si tennero la bora e fecero soldi. E qui poi vedete la seconda aggiunta, il borgo Giuseppino, questa è la vecchia piazza di Cavana, c'è la vecchia Cavana, qui era la linea di costa, qui tiravano sulle barche, c'è un primo ampliamento della riva, no? Qui c'era spiaggia fondamentalmente, al posto della spiaggia viene tirata una riga, viene imbonito e vengono fatti i due filari di case, fino alla piazza Giuseppina, che attualmente si chiama piazza Venezia, e si comincia a costruire qualche molo, ma poi continuerà. Ancora una cosa da dire, anno di grazia 1799, quindi ben prima di questo, viene costruito questo. Che cos'è? Questa è la via commerciale, assolutamente fondamentale se i traffici devono crescere, perché finché traffico di cabotaggio commerciato lungomare va bene, però se volete fare traffico con l'entroterra come si fa? Come si fa da Trieste a superare lo scalino del Carso? Ma mica facile, eh? Avete due strade fondamentalmente, una è questa, e cammina, va nella valle di Moccò, e poi risale alla Val Rosandra. Ora, risalire alla Val Rosandra non è semplicissimo, ecco. Non è semplicissimo, è una valle franosa, bisogna salire da Moccò e salire all'odierna San Lorenzo, detta anche Jesero. Si fa con i muli, evidentemente, non con i carri, no? Oppure si passa di qua, un'altra valle, la valle che sta sotto la nostra università, cioè la Valle di San Giovanni, dove adesso arrivano l'autobus 6 e l'autobus 9. Se dopo il capolinea voi proseguite, c'è una valle che prosegue, supera l'abitato di Longera, cioè lungo l'acqua, arriva sotto il colle di Cattinara e da lì con una certa fatica c'è un itinerario che sale al valico di Monte Spaccato, attraverso il quale si arriva sul Carso. Anche qui ci dovete mettere il mulo perché non è una carrabile. Ecco allora che il conte Zinzendorf, governatore di Trieste, nell'anno di grazia 1799, inaugura la nuova strada. Questa è la via appunto commerciale, larga e dritta, cioè vuol dire che è carrabile. E pensate, ma come fanno? È ripidissima. Sì, è ripidissima, non può essere altro che bisogna superare lo scalino, evidentemente, no? Però i carri tranati dai buoi ce la fanno, appunto. Non so quanti buoi ci dovevano mettere, o 4 o 6 buoi, però ce la facevano. In questo modo finalmente c'è una carrabile che supera lo scalino e può attaccarsi alla rete viaria che poi può condurre nel resto dell'impero.